Forse, prova, prova, sì. Stiamo facendo un percorso sul libro dei giudici. Capitolo 3 è un capitolo pieno di sorprese. Questi personaggi che abbiamo incontrato sembrano quasi fuoriusciti da una scenografia, da un film, da una storia contemporanea. Da un lato c'è un uomo, Othniel, che in qualche modo è un giudice standard, classico, un liberatore. Dall'altro c'è Eud, che è un uomo di sorprese. Cosa ci sta dicendo il Signore in questo brano? Cos'è il messaggio di Dio che arriva attraverso le parole di questo brano? Quello che scopriamo è che in un certo qual modo il popolo di Dio ha, i credenti, hanno dei cicli continui di vetta, di monte e valle. C'è un periodo dove tutte le cose sembrano andare bene, dove c'è la pienezza, c'è la gioia, c'è la serenità, c'è la pace. Però a questo periodo fa seguito un periodo di desolazione, di deserto, di oppressione, di sofferenza. E questo pare che sia un ciclo normale che accompagna continuamente la storia del popolo di Dio. E anche qua, nel libro dei giudici, quello che vediamo è proprio questo. E se voi guardate, da un lato abbiamo Othniel, quello che succede in Giudici 3, verso 7, succede che i figli di Dio fecero male, fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Se voi guardate poco prima, invece, sembrava che tutte le cose fossero a posto. Viene a finire, viene a terminare, muore un leader, si conclude il servizio, il ministero di un leader ed ecco che si ricade nella situazione esattamente come era prima. Ciclo, cicli e ricicli. Ora, cos'era successo? Cos'era successo? Dividiamo in due tempi, come se fosse un film. Primo tempo ci occuperemo di Othniel, secondo tempo ci occupiamo di Eud. Questi nomi strani. Othniel, chi è Othniel? Othniel è un giudice. È un giudice, è fratello di Caleb. Caleb è uno dei giovani che era riuscito, no, con Giosuè a entrare a vedere la terra promessa. Quindi Othniel appartiene a una famiglia per bene. Othniel è un giudice che ha alle spalle una solida famiglia. E in qualche modo Dio si usa di questo personaggio per risvegliare, per accompagnare il suo popolo. Ma cos'è successo? Verso 7. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Ancora. Ma Pippo, cosa significa che i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore? Lo dice il termine esattamente successivo. I figli del Signore fecero ciò che è male agli occhi del Signore perché? Perché dimenticarono. Dimenticarono il Signore. Cari fratelli, cari amici, il motivo del perché noi e il popolo di Dio continuamente fa male, fa ciò che è male agli occhi del Signore è semplice, perché ha un cuore smemorato, perché abbiamo un cuore che non ricorda, perché abbiamo un cuore che dimentica. Cosa significa fare del male al Signore? Significa, da un lato, voltare le spalle a Dio e abbracciare le altre divinità. Significa rinnegare Dio, dimenticarsi di Dio e andare dietro, no, a delle stupidaggini che non possono dare salvezza. E questo perché accade? Questo accade perché abbiamo un cuore smemorato. Perché dimentichiamo. Ora, guardate, nella parola di Dio, nella Bibbia, dimenticare e ricordare sono cose importanti. Nella Bibbia ciò che si dimentica e ciò che si ricorda ha un valore spirituale, non è una cosa, come dire, improvvisata. Ad esempio, se voi prendete Salmo 25 verso 6, dice: Signore, ricordati le tue compassioni. Ricordare è un valore spirituale. Oppure Isaia 64, versetto 9: Signore, non ricordarti le nostre iniquità, dimenticati le nostre iniquità. Ricordare e dimenticare sono cose che hanno un valore spirituale. Cosa significa? Significa Dio, non significa che Dio soffre di una forma di Alzheimer, non significa che Dio è soggetto, come dire, a una perdita improvvisa di informazioni. Quello che significa è che in qualche modo si chiede a Dio, guarda, dimentica, cioè Dio agisci secondo le tue promesse, comportati Dio, opera secondo la tua parola, Dio non dimentica, non ricordarti i miei peccati, significa Dio non fare alla mia vita quello che tu sai che si dovrebbe fare. Quindi è una richiesta spirituale che va oltre la superficialità. Il popolo di Dio aveva dimenticato Dio. Il popolo di Dio aveva fatto del male perché aveva dimenticato Dio. E non è forse il nostro problema? Guardiamoci. Guarda la tua vita. Perché? Guarda quali sono le coordinate della tua vita. Non è forse vero che spesso il nostro male è generato proprio da questa dimenticanza di Dio? Abbiamo dimenticato chi è Dio. Ora, guardate, dimenticare non significa che tu non hai le informazioni. Tu puoi avere tutte le informazioni che vuoi su Dio. Tu puoi conoscere tutte le dottrine che vuoi su Dio. Ma dimenticare Dio significa che in qualche modo quella verità che tu conosci non ti controlla. Quelle informazioni che tu hai su Dio significa che non sono davvero rilevanti per te. Dimenticare Dio significa, no, che tutte le cose che tu hai imparato, hai acquisito su Dio, diventano improvvisamente inutili, esterne, non importanti, non sono reali per te. La verità non l'assorbi. Sai delle informazioni? Conosci probabilmente tutta la Bibbia verso dopo verso? Ma non è nel tuo cuore. Non controlla il tuo cuore. Hai dimenticato Dio. E questo, è proprio per questo motivo che noi abbiamo bisogno di un risveglio. È proprio per questo motivo che continuamente il popolo di Dio ha bisogno di essere risvegliato. Perché nella nostra vita è così. Dimmi che non è vero. Cioè, ci sono fasi in cui tu conosci tante cose su Dio, queste cose sembrano reali, importanti, e poi immediatamente, magari dopo, queste cose sono distanti, irrilevanti. E noi abbiamo bisogno di essere risvegliati, sia come individui, sia come popolo. Il risveglio è lo strumento che Dio usa per fare in modo che la sua verità sia centrale nella nostra vita. Non siano soltanto informazioni, ma sia qualcosa di vissuto. La verità di Dio bisogna che sia sentita, gustata, veduta, non solo processata. La verità. Abbiamo dimenticato Dio. E Dio manda il suo risveglio. Qualcuno ha detto, noi abbiamo bisogno del risveglio esattamente per questo motivo. Perché è come quando tu metti una caraffa d'acqua fuori in una giornata di freddo, al gelo, cosa succede? Succede che se non la movimenti, se non la muovi spesso, quella caraffa, quell'acqua si gela. Noi abbiamo bisogno continuamente di essere rinnovati, movimentati dallo Spirito di Dio, altrimenti il gelo farà presa sulla nostra esistenza e noi abbiamo bisogno del suo risveglio. Non è questa la nostra condizione? Io non penso, amici, che a noi manchino le informazioni. Non penso neanche che a noi mancano le conoscenze. Non penso neanche che a ognuno di noi mancano le opportunità per acquisire la verità o per conoscere la scrittura. Non è un problema di processare le cose. Quello che a noi manca è una memoria viva. E fare nostro, essere, assorbire questa verità, fare in modo che questa verità si trasmetta quotidianamente nella nostra azione, nelle nostre relazioni. Dov'è questo? Noi abbiamo bisogno di questo risveglio. E quando ci dimentichiamo Dio, gli idoli diventano più importanti di Dio. Allora incominciano i problemi con i credenti, con i fratelli. Allora incominciamo a inseguire qualcos'altro, a essere più preoccupati del lavoro, della famiglia, del successo, della fama, delle relazioni, piuttosto che di Dio. E tutto crolla prima o poi. Gesù è consapevole di tutto questo. Gesù stesso invita, il Nuovo Testamento invita le persone a ricordare continuamente questa verità, ma quando dice ricordare non è fare mente locale, significa riassorbire questa verità, perché se tu dimentichi Dio farai del male agli occhi del Signore. Prendi con me prima, la seconda lettera di Pietro, verso la fine della Bibbia. Al primo capitolo. Seconda Pietro 1, verso 5. La pagina 1214. Voi, verso 5, 1, 5, per questa stessa ragione, mettendoci da parte ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. E alla virtù la conoscenza. E alla conoscenza l'autocontrollo. All'autocontrollo la pazienza. Alla pazienza la pietà. Alla pietà l'affetto fraterno. E all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope. E poi guardate cosa dice. Avendo dimenticato. Avendo dimenticato di essere stato purificato per dai suoi vecchi peccati. Amici, se noi leggessimo questa lista, no, virtù, conoscenza, autocontrollo, sapienza, se uno non ce l'ha, a me verrebbe da dire sforzati, esercitati, fai delle cose per acquisire, impegnati. Il problema spirituale invece non è il fare, il problema è spirituale perché? Perché non si fanno queste cose? Perché non aggiungiamo fede, conoscenza, autocontrollo, virtù? Perché? Dimentichiamo. Perché siamo miopi, abbiamo dimenticato. Guarda ancora, verso 12. Qual è la soluzione? Non è fare. Verso 12. Perciò avrò cura di ricordarvi. Continuamente. Di ricordare continuamente queste cose. Per questo, amici, sorelle, fratelli, noi abbiamo l'obbligo, gli uni e gli altri, di dirci il Vangelo continuamente. Di ricordarcelo. Non lo dobbiamo mai dare per scontato. Non è che se tu hai la fede da 40 anni, adesso ti sei laureata dalla fede e non hai più bisogno dell'ABC della fede. No, noi dobbiamo dirci continuamente il Vangelo di Gesù Cristo, perché abbiamo una naturale tendenza a dimenticare. E quanto dimentichiamo il Vangelo, quanto ci sentiamo sufficienti, facciamo del male. Come Israele. Non è così? Io ho visto vite distrutte. A un certo punto, malgrado la maturità presunta, perché? Perché il Vangelo era dato per scontato, ma non c'era più. Era dimenticato. Non si può mica appendere, come si fa con la laurea, con la specializzazione. No? Bisogna ricordare. E Gesù è consapevole di questo. Perché uno degli ordinamenti che Gesù ha dato, ne ha dati soltanto due Gesù, ordinamenti o sacramenti, battesimo e cena del Signore. Uno degli ordinamenti, la cena del Signore, se voi leggete le parole di istituzione della cena del Signore, Luca 22, verso 19, cosa dice? Fate questo? Cioè, ricordatevi. Cioè, quando voi mangerete il pane e berrete il vino, dovete ricordarvi continuamente il Vangelo. settimana dopo settimana, mese dopo mese. Dovete, il Vangelo deve essere annunciato nuovamente a voi. Continuamente. E lo dobbiamo fare assieme. Amici, com'è la tua memoria? È Dio reale per te? O ci stiamo dimenticando Dio? Io mi chiedo, fratelli, mi chiedo se forse Dio non stiamo dimenticandoci le cose importanti e sostituendole con le cose inutili. Però Dio non abbandona il suo popolo. E se voi prendete Giudici 3, verso 7, no? Dio, quando il popolo si dimentica Dio, Dio fa una cosa continua. Guardate cosa fa. Dio vede che il suo popolo si dimentica di lui. Cosa dite? Dio se ne frega del suo popolo? No. Dio si arrabbia. Dio si arrabbia. Verso 8. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele ed egli li diede nelle mani di Cusam Risatim. Cioè, cosa succede? Che Dio si arrabbia a tal punto che manda al suo popolo la sofferenza e l'oppressione. Dio manda al suo popolo la sofferenza e l'oppressione proprio perché lì la sua ira è molto forte nei loro confronti. Cioè, Dio, se fosse un Dio che se ne frega, come sono le divinità dove tu puoi fare quello che vuoi, no? Non c'è nessun problema. Però quello che fa Dio è una cosa diversa. Dio vede che il suo popolo lo abbandona e si arrabbia e manda una sofferenza, un'oppressione, un giudizio. È la prima cosa che Dio manda. La sofferenza spesso, amici, fratelli, a noi ci capita o arriva nella nostra vita non in modo casuale. Ma la sofferenza spesso, quando arriva nella vita del popolo di Dio, è un'occasione per ripensare a dove siamo con il Signore, a dov'è, qual è la mia condizione davanti a Dio, a che punto sto con Lui. La sofferenza non è perché ci arriva, no, un terno all'otto, no. La sofferenza per il popolo di Dio ha un progetto ed è Dio che ama i suoi figli e che li corregge anche con la sofferenza, con l'oppressione, perché spera che in quell'occasione, quando la sofferenza arriva, piuttosto che incominciare a dire «Dio, perché mi hai mandato questo?» e incominciare a maledire il destino, cominciamo a chiederci: cosa c'è nella mia vita che non va? Cos'è che devo correggere? Cosa mi vuole rivelare il Signore? Quali sono le cose che Dio mi sta segnalando? Dove sono le aree dove devo riconvertirmi o riconvergere? La sofferenza e l'oppressione, come era nel libro dei Giudici, è un'occasione per ritornare al Signore, non per coltivare amarezza. Dio giudica, perché spera che attraverso la sofferenza e l'oppressione noi ritorniamo a Lui, senza se e senza ma. Prima Corinzi 11, Pippo sta dicendo tu così queste cose? No. E la Bibbia, è tutto il messaggio della Bibbia che è congruente in questo, 1 Corinzi 11, verso 32. Ma quanto siamo giudicati? Quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore. Quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Qual è il tuo rapporto con la sofferenza? E la sofferenza arriverà, l'oppressione arriverà. Prenderemo la sofferenza come un'occasione di revisione? Autentica revisione della nostra vita? o incominceremo ad accusare Dio, a maledire i fratelli, ad arrabbiarci con il mondo perché vogliamo mettere tutto in discussione tranne che noi stessi. E invece quando la sofferenza arriva, deve essere affrontata biblicamente. E il modo biblico per affrontare la sofferenza è chiedersi: Signore, cosa tu vuoi dirmi? Sono qui nelle tue mani, correggimi, siamo erba, revisionami completamente. Il popolo fa questo. E poi se voi leggete Giudici 3, il popolo affronta questo periodo di sofferenza e il verso 9 capisce attraverso la sofferenza, arriva al punto autentico, il verso 9 ci dice: poi i figli di Israele gridarono al Signore e il Signore fece sorgere Otniel, il liberatore. Arriva la sofferenza, il popolo di Dio grida al Signore e Dio manda Otniel. È l'unica cosa che il popolo fa. È l'unica cosa che il popolo fa. Grida al Signore. È l'unico modo che il popolo ha per contribuire alla sua liberazione. È proprio questo. Grida al Signore. Guardate, Dio manda la sofferenza. Dio manda il liberatore. Verso 10. Dio manda il suo spirito. Dio è sovrano. Cari amici, Dio salva, Dio suscita un liberatore, verso 9, Otniel, gridarono al Signore, e il Signore fece sorgere per loro un liberatore, Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, ed egli li liberò. Il soggetto qui è un po' volutamente ambiguo, chi è egli? Dio o Otniel? Tutte e due. Dio libera attraverso il leader. Dio libera il suo popolo attraverso questo leader. Amici, io penso che questo sia il ciclo normale. Sia il ciclo normale, e lo spirito, verso 10, lo spirito del Signore venne su di lui ed egli fu giudice di Israele e riuscì a combattere, e uscì a combattere, il Signore gli diede nelle mani Cusan Risataim, re di Mesopotamia. E la sua mano fu potente contro Cusan Risataim. E il paese ebbe pace per 40 anni. Poi Otniel, figlio di Kenaz, morì. E quello che succede? È quello che succede ad Otniel. Quello che succede con Otniel. Dio suscita un liberatore. Non sarà un liberatore perfetto. Sarà un liberatore imperfetto. Sarà un liberatore temporaneo. Vivrà qualche anno, il suo ministero sarà per qualche periodo, non può essere, no, punta a un liberatore più grande, no, è un'immagine del vero liberatore che verrà, che non durerà 40 anni, ma durerà per l'eternità. Otniel è un prototipo, è un prototipo del liberatore per eccellenza, del grande liberatore che arriverà. E questo liberatore fa, Dio risveglia il suo popolo. E gli effetti, guardate quali sono, verso 11, che quanto il liberatore arriva, quanto il ministero è approvato da Dio, quanto il leader, il liberatore fa quello che Dio vuole, il paese ha pace per 40 anni. La shalom di Dio si vede. E questo può accadere, perché il verso 10, questo leader non si è autoproclamato leader. Questo liberatore non ha detto da un giorno all'altro: eccomi, io adesso voglio fare, no, il guerriero che libera il mio popolo. No, verso 10 ci dice che l'approvazione di Dio è visibile perché su questo uomo Dio manda il suo spirito. Verso 10. Verso 10, guardate, è molto chiaro qua. Lo spirito del Signore venne su di lui. E Dio opera così. Dio manda la sofferenza. Dio manda il liberatore. Dio manda il suo spirito. Pippo, ma ancora così oggi, certo, con una differenza importante. Mentre nel libro dei Giudici lo spirito del Signore è come spesso accade nell'Antico Testamento, arriva soltanto su alcune persone. E queste persone sono equipaggiate per svolgere dei compiti importanti. Nel Nuovo Testamento, dopo la Pentecoste, lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo è per la Chiesa e non abbandonerà mai, è per tutti il per tutto il popolo, non è più per alcuni. Atti 4, verso 31, e tutti furono riempiti dallo Spirito Santo. Prima Corinzi 12, verso 13, tutti siamo stati immersi, battezzati nel battesimo dello Spirito Santo. Lo Spirito del Signore è per la Chiesa, per tutti, non per alcuni, non per cristiani di serie A, ma per tutti. E noi non possiamo fare nulla, non potremmo fare nulla, non potremmo sopravvivere. Non potremmo muoverci, agire, annunciare, predicare, santificarci senza l'opera preziosa, purificante, che ci movimenta dello Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio venne. E il paese ebbe pace per 40 anni. Quindi, primo ciclo. È così, eh? Non è così nella tua vita? Conosci il Signore? Grandi periodi di felicità, di andiamo, sì, siamo pronti, poi ci raffreddiamo, ci dimentichiamo, Dio ci manda la sofferenza, un problema, una tragedia, a volte rivediamo la nostra vita, ritorniamo a Lui. È così o no? Il risveglio continua. Però, questa è solo la prima parte di Giudici 3, perché la seconda parte è in qualche modo diversa. Guarda il verso 12. Uno dice, beh, han capito la storia, no? Uno spera, insomma, sono appena passati da un'esperienza di questo tipo, e adesso a ripetere, no? Guarda qua, verso 12. Il ciclo ricomincia. Muore Otniel, hanno avuto un periodo di pace di 40 anni, i figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Come di? Ma hanno appena fatto delle cose, hanno appena visto la liberazione di Dio. Subito, neanche il tempo di celebrare probabilmente il funerale, è subito. I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. E qua la cosa è ancora più grave. Perché viene fuori un re, il re di Eglon, re di Moab, no? Che combatte contro Israele. E cosa fa questo re di Eglon? Il re di Eglon fa una, chiama altri regni e persone, fa un'alleanza contro Israele, e questa alleanza conquista il popolo di Dio. Ma non solo conquista il popolo di Dio, se voi guardate, va a conquistare la città delle palme, ci dice. Cos'è la città delle palme? È Gerico. Vi ricordate cos'era successo a Gerico in Giosuè 6? Gerico era la città dove il popolo di Dio, con la presenza di Dio, aveva sconfitto, erano cadute le mura. Adesso quel luogo stesso dove Dio aveva manifestato la sua vittoria diventa e soggetto alla presa degli alleati stranieri. È una tragedia, il re di Eglon arriva. Il popolo di Dio si dimentica. Dio manda Eglon. Il ciclo si ripete. Come libererà Dio? Ora il nostro Dio, il Dio della Bibbia, sapete, è un Dio che ama le sorprese. Non è un Dio prevedibile. Il Dio della Bibbia è un Dio straordinario perché non fa le cose come noi spesso pensiamo. I suoi pensieri non sono i nostri pensieri, dice la Bibbia. E cosa fa? E Dio suscita ancora una volta un leader. Come si chiama questo leader? Verso 14, lì sono schiavi per diversi anni, e verso 14 e verso 15, i figli di Israele cosa fanno? Sono soggetti alla schiavitù, anche qua finalmente arrivano con le spalle al muro, gridarono al Signore. Il Signore ascolta il grido del suo popolo, quanto è autentico, che ascolta il grido del suo popolo, e Dio chiama, Dio manda un leader. Come si chiama questo leader? Si chiama Eud, verso 15. Però questo leader non è un leader normale. È un leader mancino. Ora, cioè, guardate che la cosa non è banale. Qua la Bibbia, no? È un Dio usa un mancino. Voi vi ricordate fino a qualche anno fa, in Italia, come venivano considerati i mancini? Ve lo ricordate? Si legava la mano destra perché era impossibile, no, che ci fosse qualcuno, no, che avesse una predisposizione a usare la mano sinistra, perché la mano sinistra era la mano del male. In Italia, mica 2000 anni fa. Guai, guai, nelle scuole dei nostri genitori, no, sia al sud che al nord, i mancini erano evitati, anzi costretti a diventare destri, vero o no? E mica 2000 anni fa, qualche decennio fa. E qui invece Dio cosa fa? Dio usa un mancino. Vabbè Pippo, forse non era così, forse così, no, guardate che la cosa non è banale, perché Dio in tutta la Bibbia ha una preferenza per la destra, non in senso politico, attenzione, Dio ha una preferenza per la destra, ma guardate, non è una cosa che dico io, è Isaia 62, in Isaia 62 verso 8, Dio giura sulla sua destra. Ma non solo, no? Il suo, Salmo 110, il suo eletto sarà seduto alla sua destra. Dio fa in modo, come dire, no, riconosce che la sua destra è potente. C'è in tutta la Bibbia un messaggio di preferenza verso tutto ciò che è di destra. Ma capitemi, non fraintendetemi qua. È chiaro in tutta la Bibbia. Come mai qua adesso? Perché? Perché la destra, nell'immaginario biblico, nel messaggio biblico, è simbolo di forza, abilità, competenza e potenza. La destra è, come dire, la parte del corpo che più riesce a fare meglio le cose, quindi Dio alla sua destra, vuol dire che lui lo farà con l'eccellenza di cui è capace. E qui invece l'abilità, e Dio sceglie un mancino. Non può passare inosservata questa cosa. Ora, il testo nell'ebraico dice qualcosa di più grave. Dice, Eud era incapace di usare la mano destra. Che potrebbe significare che aveva avuto una paralisi o era deformato. O Eud probabilmente era un diversamente abile, cioè riusciva soltanto a usare la mano sinistra, perché aveva avuto un problema serio. Secondo voi chi avrebbe puntato su un diversamente abile, su un deformato, come liberatore di Israele? Quanti di noi avrebbero no puntato su questa persona? Nessuno. Dio sì. Dio sceglie Eud. Ora, guardate, il contrasto non è banale. Otniel, di buona famiglia, famiglia molto religiosa, tradizionale, fratello di Caleb, no, quindi con un pedigree, con un'eredità incredibile, Dio usa anche quelle persone. Però Dio fa una sorpresa, chiama Eud, un diversamente abile, come liberatore. E questa sorpresa, questo è sorprendente. Sapete perché? Perché Dio non chiama chi è qualificato. Noi spesso pensiamo che Dio chiami le persone qualificate, per cui in chiesa viene qualcuno, ad esempio, che ha qualche qualifica e subito vogliamo attribuirgli, no, chissà quale incarico. Sbagliato. Dio non chiama chi è qualificato, Dio qualifica chi chiama. Dio qualifica chi chiama. è il mondo alla rovescia. Tu con gli occhi umani, io con gli occhi umani avrei considerato questa persona, no, non vale un soldo, non per Dio. E viene qualificato da Dio. Amici, e questa è il succo della vita cristiana e del ministero cristiano. Noi non abbiamo bisogno di professionisti della fede. Noi non abbiamo bisogno di persone che abbiano tutti i titoli a posto. Noi abbiamo bisogno di donne e uomini che siano chiamati da Dio e siano da Lui qualificati con la potenza dello Spirito di Dio. La Chiesa, il cristianesimo ha sofferto sempre quanto ha rovesciato questa cosa, quando ha pensato l'inverso. Ehud fa qualcosa di incredibile. E guardate, Dio usa la sua disabilità in modo molto, molto forte. Cosa succede? Succede che Ehud è mancino e lui viene convocato dal re Eglon. E prepara uno scherzetto di questo tipo. Dice, bene, io sono mancino, no? Quindi si mette una spada di un cubito, ci dice la Bibbia, nella parte destra, e va a udienza dal re Eglon. No? Re Eglon era un re conosciuto da tutto il popolo per la sua cattiveria e per il fatto che fosse un adoratore di idoli. Capite? Lui adorava diversi idoli, Astarte, Baal, le divinità della fertilità. Eglon era talmente pieno di sé che anche la sua dimensione fisica era imponente. Il testo biblico ci dice non a caso che il re Eglon era molto grasso. Allora, questo re era un problema per il popolo di Dio. Cosa fa Eglon? Dice, Dio mi ha chiamato a liberare il mio popolo, e lo fa così. Si mette una spada nella parte destra e vanno a udienza dal re. Dopo, prima di uscire, dice, re Eglon, io avrei una cosa da dirti. Posso dirtela, però una cosa segreta. Vorrei dirtela personalmente. Reglon, sensibile in qualche modo che questi ebrei erano portatori di certe cose, fa uscire tutti e resta da solo con Eglon, con Ehud. Ehud aveva la spalla nella parte destra, prende la spada e infilza la spada sulla cintura, sulla pancia del re. E lo fa talmente bene che infilza questa spada anche con l'impugnatura, ci dice il testo. Il re muore, ed era, guardate, il testo qui è molto, come dire, gentile, perché nell'ebraico dice che la spada, questa operazione va a procurare una fuoriuscita delle viscere, no? Per cui si muore di puzza, per questo pensano che lui stesse facendo i suoi bisogni, non se voi leggete il testo, no? Succede questo. Ora guardate che la cosa è incredibile, perché Dio ha usato l'imperfezione, la deformità di Ehud per fare qualcosa che nessun altro avrebbe potuto fare. Perché chi vuoi che si preoccupava di una persona deformata? Lui è passato, come dire, nessuno pensava che una persona diversamente abile, mancina, con la mano paralizzata, fosse un rischio per la sicurezza. Capite? Nessuno pensava questo. Dio invece si usa di lui. E fa una cosa importante. Ehud libera il suo popolo. Amici, Dio fa delle cose straordinarie. Io vorrei dirvi che è proprio questo il Vangelo. Dio si usa di persone con tante imperfezioni. Dio chiama le persone con le loro incapacità, con le loro disabilità, con i loro problemi. E Dio può usarsi di ognuno di noi, malgrado le imperfezioni, i fallimenti e le stigmatizzazioni di cui siamo portatori per questa società. Non è forse la stessa cosa per la Chiesa? No? Dio usa Ehud, Dio usa lui. Ora guardate, ma non è così anche con l'unico vero giudice. Quando Gesù venne, ci dice Isaia, in lui non c'era bellezza alcuna da attirare gli sguardi. Era una persona normale. Nessuno avrebbe puntato due soldi su di lui, Isaia 53. Ma guardate, ma non solo, ma il Vangelo cos'è secondo voi? Il Vangelo è proprio questo, che Dio ci dà la vittoria attraverso la sconfitta. Dio usa la povertà per farci conoscere la ricchezza. Gesù non è nato a Hollywood. Gesù è nato in una mangiatoia. Lui è nato povero, tra i poveri, affinché noi potessimo conoscere la infinita ricchezza di Dio. Noi abbiamo ottenuto la vittoria di Dio attraverso la sua sconfitta, perché lui è morto sulla croce e la croce era simbolo di maledizione. Maledetto l'uomo che sta appeso all'albero, lui è diventato maledizione per me e te, affinché io e te non avessimo la maledizione di Dio, ma ne gustassimo la benedizione. È questo che ha fatto Dio. E ancora oggi, amici, Dio usa la nostra debolezza per la sua vittoria. Ancora oggi Dio usa le nostre criticità per la sua salvezza. Dio usa i nostri fallimenti per manifestare la sua gloria. Dio usa la follia per manifestare la sapienza. Dio usa un mancino diversamente abile per liberare il suo popolo. Perché questa è la sapienza di Dio. Paolo dirà: guardatevi, guardate attorno a voi. Quanti di voi sono particolarmente ricchi o famosi? Quanti di voi sono particolarmente riconosciuti dalla società? Quanti di voi sono persone, uomini o donne di successo? Ma Dio ha scelto le cose umili per svergognare le cose forti. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo, questa è la sorpresa di Dio. L'idolo manipola, Dio libera. Amici, io non so come ti senti tu. Io non so se tu hai le caratteristiche più simili a quelle di Otniel o a quelle di Ehud. Io non so se la tua vita è più del tipo normale alla Otniel o è del tipo speciale alla Ehud. Io non so se tu, come dire, se la tua configurazione sociale è a posto come quella di Otniel o sei un soggetto, come dire, a rischio come Ehud. Non so se tu hai delle disabilità fisiche o spirituali. Non so se tu sei un mancino per questa società. Non so, oppure sei una persona normale. Non so se tu ti senti portatore di un peso, no, che gli altri, che per il mondo contemporaneo dedica e destina agli margini. Però voglio dirti questa cosa, che tu sia come Otniel o come Ehud, Dio può usarsi di te. Dio può usarsi di te. Se il tuo cuore ricorda la grandezza del Vangelo, se il tuo cuore non dimentica la bellezza di Dio. Sapete, Otniel e Ehud saranno leader per un tempo. Passeranno e se voi leggete ci sarà un terzo leader, un quarto, fra un po' arriva Deborah e il ciclo si ricomincia. Però io voglio dirti questa mattina che poiché noi abbiamo un unico vero leader, un unico giudice perfetto, fissiamo lo sguardo a lui, fissiamo lo sguardo a Gesù e in lui possiamo vincere, possiamo vivere una vita degna del Vangelo. Sei mancino? Quanti sono mancini in qualcosa questa mattina? Dio può usare la tua deformità. Dio può usare il tuo problema. Dio può usare il tuo handicap per per la sua gloria. Dai il tuo cuore a Lui ed Egli farà grandi cose. Nulla è impossibile a Dio. Solo Lui può fare questo. Abbassiamo il nostro capo.